Sono Marco Faccin, ho 24 anni, lavoro da un anno e mezzo in Villa Godi Malinverni per il progetto I Giardini del Palladio, che è un progetto finanziato dal Ministero della Cultura e dall'Unione Europea dentro al PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è appunto un insieme di investimenti straordinari per la ripresa post-Covid e che in questo caso vengono date al settore culturale. All'interno del progetto io mi sono occupato della scrittura progettuale insieme all'architetto Nazareno Leonardi e della gestione delle attività di valorizzazione di questo progetto, che sono destinate alla creazione di eventi per la comunità, per il turismo, all'azione di attivazione della comunità come appunto questo archivio orale e altre attività invece volte alla ricerca e al racconto della storia del parco e dei giardini in particolare. La prima volta che ho conosciuto la villa ero piccolino, mia mamma ha un negozio vicino alla villa, quindi ho sempre visto la villa dalle finestre del negozio di mia madre ed è stato il mio primo accesso al patrimonio, quindi anche tutta la mia scelta professionale poi di lavorare in questo settore è dovuta al fatto che io fin da piccolo ho visitato la villa, l'ho vista ed è la cosa più bella che è vicino a casa mia e così è sempre stato e questo è anche stato sempre un motivo di onore anche lavorare in questo contesto, appunto per questo legame affettivo che ho. Vabbè, la villa è una storia infinita.
Tu cosa sai della villa e cosa hai imparato?
Della villa so la sua parte storica, storico-artistica. In questi ultimi anni ho imparato tantissimo riguardo ai giardini, al parco storico.
Vai.
La villa nasce nel 1542, finisce la costruzione, è il primo disegno di Andrea Palladio per una villa veneta ed nasce quando Palladio ancora non era Palladio sostanzialmente, quindi questo è stato il suo trampolino di lancio per la sua carriera. Infatti l'architettura proprio esterna della villa non è classicheggiante come gli altri edifici del Palladio, ma mantiene una struttura abbastanza medievale. Straordinari sono gli affreschi interni, affrescati da quelli che all'epoca, la metà 500, erano i più grandi artisti dell'epoca, come lo Zelotti, Battista del Moro, Gualtiero Padovani. Quindi ci sono diverse scuole pittoriche all'interno e, ripeto, tantissimi nomi importanti della pittura di quel periodo. Viene costruita dai Godi, che erano una delle famiglie nobiliari più importanti dell'epoca, commerciavano seta con tutta Europa e a Lugo avevano dal 400 un primissimo accampamento loro, una primissima fattoria, e poi nel 500 sviluppano questa villa straordinaria, dando fiducia a un giovane architetto quasi sconosciuto che è Andrea della Gondola, che poi diventerà Palladio. Particolarmente importante per il nostro progetto sono stati i giardini, perché Palladio non era un architetto di giardini, i Veneti non facevano giardini, a differenza dei Toscani o dei Lazia o del Papa, della nobiltà, del papato, perché appunto era una repubblica e quindi il giardino come stato simbolo loro non ce l'avevano. Quindi mantiene un po' le strutture del giardino medievale che però Palladio va un po' a sviluppare. Come lo sviluppa nel nostro contesto? Lo sviluppa con il paesaggio. Villa Godi Malinverni ha un paesaggio che è straordinario, detto palladiano, perché la villa vede il paesaggio come estensione del giardino. E il paesaggio da fuori vede la villa come parte del paesaggio, quindi c'è tutto questo discorso anche di armonia tra questi due elementi, il paesaggio e la villa, che rimane invariato nei secoli, a parte ovviamente nell'ultima parte di questi decenni e nella nostra regione, dove gran parte del paesaggio purtroppo è stato anche massacrato in certi spazi. Quindi questa era sostanzialmente l'idea di Palladio. Andando un po' più nell'epoca recente, la cosa più importante per il nostro progetto è stato lo studio del parco da metà 800 in poi. Villa Godi passa di proprietà, prima qui da Porto, se non vado errando, poi ai Conti Piovene, che erano anche gli acerrimi nemici dei Godi, ma per una questione di eredità e di matrimoni, le due famiglie vanno a influire in una stessa famiglia, i Vaimarana, che sono gli attuali padroni dei villa Vaimarana e Nani, e poi i Malinverni dal 1962. Perché dico che è importante la storia dal nostro punto di vista da metà 800? Perché da metà 800 ci sono due fattori straordinari: il brolo della villa, che era dietro la villa, che era destinato al contado, alla coltivazione dei campi. Si trasforma in un parco romantico, viene intercettato Antonio Caregaro Negrin, che era il più grande paesaggista dell'epoca, architetto di giardini, e viene trasformato in un parco romantico. Quindi vediamo come nell'Ottocento una società che era prettamente industriale, prettamente agricola, diventa una società già più industrializzata, quindi il lavoro dei campi va pian piano ovviamente scemando, non è più necessario un grande brolo per la famiglia signorile, e quindi si fa un parco romantico. Parco romantico che era proprio privato per i conti più bene. Quindi questo aspetto della proprietà privata, dell'essere comunque una villa esclusiva, è connaturato nella storia della villa. Altro fenomeno straordinario del 1800 è la scoperta di fossili straordinari paleontologici nel torrente Chiavone, che è un piccolo torrente vicino a Farra Vicentino, l'altro comune che si contende il parco con Lugo. E fossili straordinari, si ritrova la palma fossile più lunga d'Europa, completa di radici e palme, che è ancora visitabile all'interno del museo. Viene data il nome Maximilian, in quanto Massimiliano era il viceré del Lombardo-Veneto sotto gli Asburgo, e il primo grande convegno italiano di paleontologia del Regno d'Italia è proprio a Lugo, a Lunedo, perché negli anni è stato Lunedo, intendasi il colle dove la villa è posta. Perché appunto è stato il rinvenimento paleontologico più importante di quel secolo sicuramente. Quindi questa storia è un po' l'Ottocento in villa, è questo, la nascita del parco. È un parco che più o meno come lo vediamo oggi, perché il primo lavoro dal 1852 sul parco è quello che stiamo facendo adesso. Passiamo poi al Novecento, la villa poi va nelle mani dei Balmarana, che la usano come residenza estiva, e un tracollo fino agli anni 60, la villa viene praticamente abbandonata, non ci sono più la nobiltà veneta, non è più nobiltà, quindi non ha più la possibilità di gestire patrimoni così ingenti, e pian piano va in uno stato di degrado. La prima guerra mondiale interessa particolarmente la villa perché mentre i soldati inglesi e francesi morivano nell'altopiano di Asiago, essendo frontiera di guerra, il comando inglese e francese prendeva le ville venete come studio sostanzialmente delle strategie belliche. A Villa Godi viene il principe del Galles, Edoardo VII mi pare, che dopo diventerà il famoso re che ha abdicato a favore del padre di regina Elisabetta, Edoardo VIII. Quindi abdicherà in favore del fratello, e che è il padre di Elisabetta II. Anche qua c'è stato anche tutto The Crown, no? La serie televisiva riprende anche un po' questa storia. Ecco, quella storia ha toccato anche Lugo. Infatti, il secondo museo della villa è il Museo del Principe, in cui si narra appunto come viveva e come viveva all'interno della villa e come si è sviluppata la prima guerra mondiale in altopiano. Quindi altro straordinario avvenimento della villa nel Novecento. Ennesimo straordinario avvenimento di questa villa è 1953, Luchino Visconti viene a girare il suo film Senso qui. Perché sceglie Lugo? Perché un erede della famiglia Balmarana è andato a Roma a studiare cinema, conosce appunto Luchino Visconti e gli offre sostanzialmente questa location per ambientare il film, che doveva essere ambientato nel territorio del Lombardo-Veneto. Quindi Luchino Visconti viene con tutta la troupe di Roma e lascia un segno indelebile nel ricordo degli anziani del paese, perché ovviamente c'è la grande industria cinematografica del neorealismo, eccetera eccetera, arriva e fa uno di quei che è i capolavori della cinematografia italiana, ed è proprio ambientato a Villa Godiman Inverni, e riprende anche parte del giardino del parco. È una straordinaria fonte anche per noi che studiamo questa villa, perché ci fa vedere com'era la villa nel Novecento, e quindi si può anche vedere la differenza nel paesaggio, che è fondamentale, nei giardini e nella villa. La villa poi continua il suo percorso di degrado fino al 1962, quando Malinverni Remo, che era un grandissimo industriale milanese, uno dei primi grandi industriali del boom economico, possiamo dire, arriva in questa villa, forse perché aveva visto i film di Visconti, non si sa, arriva e in un giorno la compra. Quindi compra tutto questo patrimonio e lo restaura. Fa un lavoro di restauro straordinario, mette a posto il Museo dei Fossili, inserisce una pinacoteca con grandissimi capolavori dell'Ottocento come Hayez, i macchiaioli, mette lì un po' la sua collezione di famiglia, la apre al pubblico, apre il Torchio Antico nelle Barchesse, quindi nasce un ristorante, la prima villa veneta visitabile, aperta al pubblico. Quindi arriva anche una rivoluzione all'interno anche del sistema turistico decentralizzato e di provincia, grazie a quest'uomo. che spende un patrimonio infinito per il restauro e l'apertura di questa villa al pubblico. Ed è il nonno dell'attuale proprietario Christian Malinverne, il quale padre, giusto per capire l'importanza della famiglia, è stato il primo italiano a studiare in America grazie al piano Marshall, quindi era una famiglia assolutamente importante a livello nazionale. E appunto ancora Christian adesso gestisce la villa e la rende fruibile con l'attività d'impresa che si è creata al suo intorno. Quindi diciamo che l'ultimo grande intervento in villa è del 1962 e questo è il primo grande intervento dopo quell'anno. Altre cose della villa da questo punto di vista non mi vengono adesso, che riguardino anche il parco e i giardini. Quindi io ho acquisito tutte le informazioni dell'ultimo secolo.